Stiamo parlando in questo periodo di un tema che riguarda tutti noi esseri umani ed è il tema della rabbia che spesso e volentieri riempie i nostri cuori e spesso e volentieri anche ci governa l'esistenza. Davanti a Dio questo è un peccato, nel senso che infrange la legge dell'amore e produce danno a chi alimenta la rabbia e produce danno a chi subisce gli effetti della rabbia. Rabbia che può diventare naturalmente anche odio, vendetta, assumere livelli più tragici. E la Bibbia ci dice in questa lettera agli Efesini: dice, adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio. E non fate posto al diavolo, cioè chi alimenta la rabbia, l'odio, il rancore, si lascia governare, dice la Bibbia, dallo spirito malvagio, maligno, e fa sì che sentimenti ostili, quindi contrari all'amore, possano governarci e accecarci la mente. E ci lasciamo governare dallo spirito immondo, maligno e non certo dal Signore. Nessuna, versetto 29, nessuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Dice, non soffochiamo la presenza del Signore dentro di noi, alimentando sentimenti che non sono da Dio. La rabbia non è mai giustificata, per non parlare chiaramente poi dell'odio e del rancore. Il risentimento non sono mai giustificati, perché contristano lo Spirito Santo, lo soffocano. Quando noi siamo nervosi, arrabbiati, quando abbiamo ostilità verso qualcuno, il Signore non lo sentiamo più, sparisce. Non lo sentiamo in noi, perché l'abbiamo contristato, soffocato, alimentando pensieri che non sono da Lui. Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parola offensiva, con ogni sorta di malignità. Siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio. Mi puoi accendere la luce, per favore? Siate dunque imitatori di Dio, tutte e sette, come figlioli suoi diletti. Camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo di odore soave. Questo è ciò che il Signore indica come stile di vita per noi. Ma noi vogliamo studiare giustamente la rabbia perché ci rendiamo conto che queste cose non sono naturali in noi. Non sono spontanee in noi. È più spontaneo diventare nervosi, arrabbiati, offendere, che non perdonare, essere misericordiosi. In noi scopriamo una realtà diversa. Queste parole vengono dette non tanto perché noi le applichiamo, ma vengono dette perché noi possiamo riconoscere che non siamo così, che siamo ben lontani da quello che il Signore ci indica. Queste parole devono farci intendere che siamo dei peccatori. E trovandoci peccatori, andare a Dio a confessare i nostri peccati. E come dice nella prima lettera di Giovanni, dice, se voi confessate i vostri peccati, io sarò fedele per perdonarvi. Ma non solo vi perdono, voglio purificarvi da ogni iniquità. Voglio togliervi il potere del peccato che è in voi. Ma perché Dio possa togliere questo potere del peccato, dobbiamo riconoscerlo prima e confessarlo poi. Senza questi passi non possiamo ottenere questa liberazione interiore. Signore, ci dice poi in Romani, non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. La scrittura è in Romani capitolo 13, versetto 8. Dio vuole che noi ci amiamo gli uni gli altri, perché l'amore non fa male a nessuno. Purtroppo, se noi ci guardiamo intorno, ma anche forse in casa nostra, ci rendiamo conto di quanto male viene perpetrato ogni giorno, quante parole che feriscono, che a volte uccidono una persona, quante parole che tendono a deprimere, a creare complessi, a distruggere personalità, e quanto invece ci risulti difficile proferire delle parole che edifichino, che facciano del bene, che portino a sviluppo una personalità. Dio vuol farci notare che siamo dei peccatori, non per distruggerci, ma per invitarci al pentimento, per riconoscerlo. E soltanto riconoscendolo, Lui poi agirà di conseguenza nelle nostre vite. Noi crediamo in un Dio vivente, non crediamo in una possibilità di trasformazione propria basata su uno sforzo individuale. Noi crediamo nel potere dello Spirito Santo, quel potere che può trasformare le vite, quel potere che ha fatto sì che Saulo di Tarso, da persecutore dei cristiani, diventasse predicatore di Cristo. Quel potere che ha fatto sì che Paolo rinunciasse alla sua idea di essere nel giusto, perseguitando Cristo e la sua Chiesa. Quel potere che gli ha fatto intendere la verità e che l'ha portato ad essere un servitore di Cristo fino all'estremo sacrificio, perché Paolo fu un martire della Chiesa. Quindi è il potere dello Spirito Santo che deve entrare in noi per cambiare le nostre vite. Quello che a noi tocca fare è quello di riconoscere i nostri limiti, la nostra condizione interiore di peccatori, di persone lontane dal progetto originale di Dio. E confessandolo, trovare la grazia del Padre nostro, il quale tramite Cristo porterà un cantico nuovo nelle nostre vite. E torniamo a analizzare un po' i nostri comportamenti umani, affinché possiamo identificarci, comprendere. Una cosa che non mi stancherò mai di dire è questa, che purtroppo la stragrande maggioranza della gente, senza offesa per nessuno, non si rende conto di chi è, non si rende conto di quali comportamenti ha, di cosa è giusto e di cosa è sbagliato. La stragrande maggioranza della gente pensa che ogni cosa che pensa o fa sia giusta e che sempre e soltanto gli altri stiano sbagliando perché non sono allineati ai loro pensieri e ai loro desideri. Noi predichiamo il Vangelo, la luce di Cristo, perché vogliamo che ogni singola persona prenda coscienza di chi è, possa guardarsi interiormente e scoprire cosa c'è di giusto e di sbagliato nella sua vita, per trattenere ciò che è giusto e respingere ciò che è sbagliato, presentandolo a Dio. E vogliamo analizzare dei comportamenti umani, quelli che sono quotidiani, quelli che hanno tutti. Quindi la rabbia è un elemento comune che tutti hanno sperimentato, chi più chi meno, può essere da parte di una persona repressa, soppressa, espressa e confessata. Repressa vuol dire che una persona fa come se la rabbia in lui non ci fosse. Come se non la vedesse, la reprime, la nasconde, la soffoca e vive come se non l'avesse. Ma questa energia che la rabbia produce dentro un essere umano non può essere distrutta anche se facciamo finta di non averla, anche se la mettiamo in un cantuccio, non viene estinta, distrutta, e deve trovare qualche sfogo. Può sfogarsi sul tuo corpo, producendo problematiche fisiche. Questi sono dati scientifici, non è che li dico io oggi. Ormai è comprovato, anche la scienza lo dice. Può provocare dolori di testa, emicranie, nausee, vomito, ulcere, problemi intestinali, colite, infiammazioni della pelle, asma, attacchi cardiaci. Può portare anche la depressione in chi sperimenta rabbia e la reprime, perché non potendo sfogare questa rabbia contro chi gliel'ha provocata, si riversa contro se stesso. Può portare la depressione, perché la rabbia si sviluppa quando nel cuore di una persona c'è frustrazione, insoddisfazione. E non potendo esprimersi, sfogarsi, si trasforma in depressione per chi la vive. Quanta gente c'è depressa qui intorno a noi? Oggi, che c'è più libertà di consultare anche psicologi, perché una volta che andavo dallo psicologo era matto, oggi invece si sa che non è così, sappiamo quanta gente soffre di questo male, la depressione, questo schiacciamento interiore che ti toglie ogni energia vitale, che ti toglie ogni desiderio di vivere la vita quotidiana, non hai mai energie per nulla. Oppure può produrre irritabilità, atteggiamento critico o supercritico. Nel senso che basta un nulla per esprimere l'aggressività, questa rabbia dentro soffocata che deve esprimersi in qualche modo, manifesta irritabilità, non gli puoi dire niente alla persona che subito reagisce in maniera aggressiva. Perché? Perché ha dentro questa realtà, questa rabbia nascosta. E atteggiamento critico, non esprimendo rabbia apertamente, critica in maniera indiscriminata. Butta fango su tutto e su tutti. sfrutta ogni circostanza per mettere in rilievo gli aspetti negativi di questo o di quello. È un'espressione della rabbia repressa. E dice, reprimere la rabbia è un po' come, facendo un esempio pratico, un po' come sotterrare i rifiuti tossici. Ci sono questi elementi ingombranti, questi fusti, che non sai dove metterli perché sono contaminanti. Allora li sotterri, così non li vede più nessuno. Ma non hai eliminato il problema. Perché quei bidoni lentamente si corrodono e ciò che è dentro fuoriesce, va nelle falde acquifere, torna in circolo, te lo bevi. Gli animali bevono e va nella loro carne, tu la mangi. Hai pensato di aver eliminato un problema sotterrando il rifiuto tossico, te lo ritrovi invece nel cibo che mangi. E si ripercuote ancora su di te. E così con la rabbia repressa che vuoi nascondere, in qualche modo torna in circolo, si esprime nuovamente e danneggia la tua esistenza. Il Signore ci dice, il sole non tramonti sopra la vostra rabbia. Non lasciate che perduri. Perché? Perché vi farà del male. La rabbia produce un malessere in chi la alimenta e in chi poi la subisce, chiaramente. E Dio ci dice, amatevi, perché l'amore non fa male a nessuno. E noi diciamo, Signore, ma non siamo capaci. Allora prendiamo atto di chi siamo, ascoltiamo attentamente queste cose. Alcuni potranno identificarsi in quello che stiamo dicendo, altri diranno, ah, io no! Chi sta dicendo in questo momento, ah, io non sono così, è proprio quello che ha bisogno di queste parole. Dobbiamo sempre metterci in discussione. Non essere mai troppo sicuri di noi stessi, nel senso che non possiamo pensare di vedere sempre tutto di noi. Lasciamo che la luce divina ci illumini, che il fratello o la sorella ci possa illuminare. Non possiamo pretendere di sapere tutto. Lasciamoci quindi illuminare da qualcuno. Siamo umili. La cosa importante, la prima cosa da fare è quella di riconoscere se in noi c'è quella rabbia prodotta da circostanze e soprattutto da persone. Non sotterrarla, non far finta di nulla, anche perché magari siamo cresciuti col concetto che non bisogna esprimere certi sentimenti, perché veniamo magari messi da parte. Allora soffochiamo in continuazione, ma vediamo di essere onesti, lasciare che la luce del Signore ci illumini e ci mostri quello che siamo. La rabbia può essere anche soppressa, cioè la persona si rende conto di averla, a parte che è difficile non rendersi conto di averla, è difficile. C'è anche chi non vuol rendersi conto di avere... Io? No, oh, io no, mai. Io. Ce ne sono di persone così, eh? Non vogliono mai ammettere nulla di quello che sono. Se invece chi si rende conto di avere questa rabbia, ma non lo comunica mai, non lo trasmette mai, non lo fa mai sapere. È chiaro che è meglio trattenere la rabbia che investire come un uragano chi ti sta di fronte, perché gli puoi fare un male terrificante. Puoi troncare definitivamente un rapporto. Ma però se noi questa rabbia riconosciuta non la si comunica mai a nessuno con nessuno, finirà come la pentola a pressione che se non c'è la valvola di sfogo in regola scoppia. E quando scoppia farà un botto terribile. Spesso noi non esprimiamo queste realtà interiori, ce le soffochiamo dentro, quando abbiamo a che fare con qualcuno più forte di noi. Per esempio, quando siamo di fronte al capo ufficio, il quale magari ci tratta in maniera non idonea, ci offende perché è capo ufficio, e noi non possiamo esprimere nulla perché temiamo una reazione negativa per noi, come il licenziamento, per esempio. Allora sappiamo di avere questa rabbia, ma la tratteniamo. E in questo caso è anche utile trattenerla. Ma trattieni oggi, trattieni domani, arriva giorni in cui scoppi, farai un gran botto. Bisogna poi comunicare queste cose, comunicarle. Comunicare chi ti sta vicino, non comunicarle scaricando su chi ti sta vicino. La rabbia repressa la scarichi sulla moglie o sul marito. No, comunicare. La moglie e il marito, guarda, oggi mi è successo questo. Ho avuto una grande rabbia dentro. Comunicare e poi parlare col Signore. Per ricevere la forza e l'aiuto per perdonare e accettare situazioni sgradevoli. Oppure quando il marito è robusto, forte, muscoloso, e la moglie ha paura, insomma. E allora trattiene. E in questi casi succede spesso e volentieri che, non potendo scaricare questa rabbia su chi è più forte di noi, andiamo a scaricarla su chi è più debole di noi, che può essere il figlio. O una vicina di casa più debole. E così facciamo del male a chi non c'entra. E possiamo produrre una reazione a catena, no? Chi riceve atteggiamenti ostili, alimenta rabbia, la scarica su quello, quella a sua volta la scarica sull'altro, quella a sua volta la scarica su quell'altro, una reazione a catena, dove ci facciamo del male a catena. E questo sicuramente non è l'atteggiamento migliore, né quello che Dio desidera da noi. In Cristo possiamo vivere una realtà ben diversa, che però prenderà piede in noi nella misura in cui avremo un cambiamento di mente, un cambiamento nel modo di pensare, di affrontare la vita e le persone. Questo poi ci porterà a un cambiamento d'azione e quindi a un cambiamento di sentimenti interiori. Porterà pace nel nostro cuore malgrado la realtà che ci circonda, il potere dello Spirito Santo. A volte nasce, per esempio, rabbia contro noi stessi per aver agito malamente, la scarichiamo su un altro. Vogliamo sempre dimostrarci perfetti, perché sempre in noi c'è il bisogno di sentirsi apprezzati. Allora magari che succede? Che andiamo per strada, a un certo punto sbaglio direzione, non ho visto bene il cartello, e cosa dico alla moglie in parte? Perché non mi hai avvisato? La colpevole diventa lei, perché non vogliamo ammettere i nostri eventuali errori. Sviluppiamo rabbia contro noi stessi per aver sbagliato, perché vogliamo sempre manifestare una realtà di perfezione. Quindi com'è possibile risolvere sentimenti negativi senza ferire diciamo, l'offensore. A volte feriamo anche senza rendercene conto, magari appena sposati, no? Abituati alla cucina della mamma, diciamo alla moglie che la mamma cucinava meglio. E a volte magari ce l'abbiamo pure, nel senso di dirle, ma come, cosa stai facendo? Mia madre faceva così, cos'ha? Non è così che devi fare. Ce la prendiamo con lei, perché non è all'altezza della mamma, per esempio. E feriamo, e magari non ce ne rendiamo neanche conto. È importante quindi comprendere tutti i nostri meccanismi mentali, le nostre frasi che proferiamo, i sentimenti che proviamo, capire, per non offendere, per non fare male, per creare un ambiente piacevole, edificante, di benessere. Ce ne possiamo quindi risolvere questi sentimenti negativi che abbiamo dentro senza ferire l'offensore? Riconoscendo quindi di avere questa irritazione interiore, di presentarla al Signore. È meglio spiegare queste nostre tendenze a una terza persona, raccontare quello che percepiamo dentro. Una persona comprensiva che possa darci dei consigli utili. E intanto svuotiamo il sacco, scarichiamo quella realtà interiore. La libertà di poter esprimere a una terza persona ciò che ci passa nel cuore, senza temere rifiuto, senza temere giudizi negativi, senza temere di perdere la nostra immagine. Raccontare per avere un indirizzo utile. E intanto raccontando già dai libero sfogo alla tua realtà interiore, togli pressione interiore e poi ricevi un buon consiglio. Cercando in Dio il perdono per chi può averti offeso. Il modo migliore non è di offendere a sua volta, ma è di chiedere da Dio capacità di perdonare e di amare comunque quella persona che ha prodotto in me irritabilità. Il perdono è lo strumento più importante che Dio ci vuole offrire. È potere dello Spirito Santo, che dà pace all'anima mia e crea pace intorno a me, mentre l'irritabilità, la rabbia, crea tensioni, conflitti, guerre. Poi bisogna riappacificarsi, ricucire, poi a volte dici delle cose che creano fratture insanabili. Se lasci spazio all'ira non sai più quello che dici. Dici cose a volte che non vorresti dire. Può creare una frattura insanabile fra te e quella persona. Il perdono è lo strumento. Nel potere di Cristo, perché noi umanamente siamo incapaci. E dobbiamo anche comprendere che Dio permette molte situazioni di contrarietà per insegnarci un certo stile di vita, per insegnarci a diventare pazienti, tolleranti, misericordiosi. Imparare a perdonare, imparare ad amare. Per amare chi ti ama, sono capaci tutti. Dico, anche i mafiosi amano i loro figli. Ma amare chi ti odia è divino, soprannaturale. Dio vuole insegnarci questo. Mi permette molte cose perché ci vuole insegnare ad amare il nostro prossimo, a sviluppare amore dentro di noi. Cercando Lui, la sua capacità, cercando Cristo che ha perdonato i suoi carnefici. Dio permette la realtà di questo mondo per insegnarci tante cose. insegnarci ad amare, a mettere l'amore al primo posto tra i valori della nostra vita e a capire che il cammino della rabbia, dell'odio, del rancore, della vendetta è un cammino che porta alla perdizione, che distrugge noi e chi ci sta intorno. E poi dobbiamo capire che qualunque offesa ricevuta non sarà mai equivalente a quella che noi abbiamo inferto a Gesù Cristo, venuto sulla terra per portarci il regno del Signore, per portarci la salvezza, e messo in croce come un ladrone, un malfattore. Nessuna offesa ricevuta da noi, da qualche essere umano, è equivalente all'offesa che Dio ha ricevuta in Cristo e che Dio ci ha perdonato tramite le parole di Gesù: Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno. Dio ci ha perdonato quella grande offesa. Noi siamo chiamati a perdonare le offese ricevute, che sono sempre inferiori a quella che Cristo ha ricevuto da noi. Ci sono poi alcuni che esprimono la rabbia. E a volte la si esprime anche in modo negativo, sbagliato, in maniera violenta, gridando, spaccando piatti o bicchieri, dicendo parole irripetibili. Perché la rabbia è un'emozione molto forte. E se non le mettiamo le briglie, non si sa dove ti può portare. Porta anche a uccidere fisicamente. E quando noi però diamo sfogo negativo alla rabbia, gridando, maledicendo, provochiamo nell'altra persona una reazione analoga. Stimoliamo l'altro a fare altrettanto, con conseguenze disastrose. In attesa che Dio ci liberi dal potere di questa rabbia, e già noi, tramite la preghiera di guarigione interiore, stiamo sperimentando la realtà del potere di Cristo che libera, spezza questo giogo. Sono tante persone che possono testimoniare qui di aver avuto una liberazione vera, autentica da questo giogo, da questa rabbia, da questa intolleranza, da questa aggressività. Ma in attesa che il Signore intervenga e ci liberi da questo potere, quando vieni colto da questi momenti, invece di esprimerla contro un tuo simile, puoi fare tante cose. Puoi andare a fare una corsa, puoi andare a vangare l'orto, puoi andare a prendere a pugni il cuscino, o poi a volte, io faccio così a volte, quando sono da solo, dico di quelle cose da solo, no? Tanto nessuno le sente. Poi dopo mi calma. Quando sono in compagnia dico mai niente, un angioletto. Da solo mi scarico, ma non faccio male a nessuno. E così butto fuori. Un po' di rabbia viene sempre, evidente. Non... Quando saremo in paradiso saremo liberi in modo totale, ma già qui possiamo liberarci in una grande maniera. C'è quel momento in cui un po' affiora, certo, ma con il controllo dello spirito potremo evitare di danneggiare altre persone, di fare del male, E possiamo usare anche questi meccanismi in attesa che il Signore venga con potenza a liberarci in maniera notevole da queste nostre tendenze. Quindi stiamo attenti a non esprimere violentemente questi sentimenti forti, a trovare dei modi sostitutivi in attesa, logicamente, che il Signore venga con potenza per spezzare il giogo di questa realtà interiore. Perché il Signore deve anche farci capire il perché c'è questa realtà dentro di noi. Quindi in attesa di capire cosa mi produce questa rabbia forte dentro, avrò momenti in cui sarò preso da questi sentimenti. Però stiamo attenti a come li usiamo. Non facciamo del male a nessuno. Ma poi la rabbia può essere confessata. Confessata. Si confessa a Dio la nostra realtà interiore, la confessiamo al Signore, Lui non si scandalizza, perché tanto sa che siamo deboli, non pretende che siamo perfetti, perché solo Gesù è perfetto, basta, solo Lui. Noi siamo dei peccatori, d'accordo? Quindi confessare a Dio, non si scandalizza, Signore, non ci rifiuta, Signore, ma vuol darci la forza per vincere in Cristo. Se confessate i vostri peccati, dice ancora in prima di Giovanni, se uno dice di non avere peccato, fa Dio bugiardo. Perché siamo dei peccatori. E Dio non rifiuta il peccatore. Rifiuta a chi non ammette il peccato, quello rifiuta il Signore. Ma chi lo ammette lo accoglie. E quando Pietro disse a Gesù, Gesù allontanati da me che sono un peccatore, dopo la pesca miracolosa, no? Dice, avete un dono straordinario, Signore, io sono un peccatore, allontanati da me, sono un peccatore, Signore, tu non hai capito chi sono io. Gesù dice a Pietro, io ti farò pescatore di uomini. Ma come, sono un peccatore? Io proprio te sto cercando un peccatore, reo confesso, sul quale potrò operare grandemente col mio potere. E allora, siccome tu lo riconosci, io ti trasformerò, ti farò diventare un pescatore di uomini, un mio grande ministro, per la gloria di Dio. Confessare a Dio, senza paura, Dio ci perdona. E confessare anche alla persona con cui si è adirati. Siccome non c'è questa abitudine, noi speriamo di crearla un po' alla volta, non c'è l'abitudine di dire guarda che mi sento adirato in questo momento, quello che hai detto mi ha fatto male, non c'è l'abitudine a dirlo. Anche perché non c'è l'abitudine a sentirsi dire queste cose, le reazioni sono quindi un po' strane. Imparare a dirlo. Quello che stai facendo o dicendo mi sta innervosendo, mi sta adirando, discutiamone insieme. Oh, come sarebbe civile questo? Però se io dico a uno, quello che stai facendo mi sta innervosendo, quello si sente rifiutato, si offende, e allora cosa fa? Mi vuol convincere che quello che sta dicendo è giusto e vero, e io mi arrabbio ancora di più. Però se io dico, guarda, mi stai offendendo con quello che stai dicendo, uno si offende, a sua volta il dialogo non c'è più. Già vedi, ah sì, scusami, ma non pensavo, cosa ti ho detto, cosa ti ho fatto, fammi capire. E si dialoga. Sarebbe così semplice, ma siamo così lontani da questo. Dirlo. Invece uno non lo dice, perché vuole nascondere magari certi sentimenti, non vuole che l'altro immagini che possa avere certi sentimenti, perché poi magari si sente rifiutato, lo trattiene, poi spotta e fa un macello. E si peggiora tutto. Poterlo dire e l'altro sentirselo dire, aprirsi al dialogo. Vediamo di capire come mai ti ho offeso, Cosa c'è che ho sbagliato? Un attimo di umiltà anche questo. Senza timore di vedersi considerato zero, incapace, una persona di poco valore, no? Allora si reagisce lì a sua volta. Ah, come ti ho offeso? Beh, cosa ho detto poi? Bello, come? Si fa così. Abbiamo tanto da imparare, vero? Ma il Signore che è paziente ci vuole aiutare in questo. Allora ci dice nella sua parola come dovrebbe essere il nostro comportamento per farci intendere quanto lontani siamo da questa realtà, ammetterlo serenamente e andare a chiedere aiuto al Signore per cambiare la nostra vita e renderla migliore a chi ci sta intorno. E amarci gli uni gli altri. Abbiamo letto in Romani che l'amore non fa male a nessuno. L'amore non fa male, né a me che lo pratico, né a chi lo riceve. L'amore mi rende libero. E il Signore ha detto: conoscerete la verità vi renderà liberi. Quale verità devo conoscere? La verità è che sono un peccatore, che albergo peccati nel mio cuore e che se li confesso Dio mi rirompe nel suo loro potere per darmi quella libertà di cui ho bisogno. Libero da male, mentre la rabbia ti schiavizza, ti opprime, ti deprime, ti fa perdere il sonno, ti ammala. E hai sempre i pensieri in mente. Di quello lì o di quello là, cosa ha detto, cosa ha fatto e perché, per come, schiavo sei diventato di quella persona o di quella situazione. Io ti devo rendere libero. Quando pensi a quella persona, senti il perdono che ti fluisce da dentro, non hai nessun pensiero dominante, schiavizzante, tormentoso. L'amore ci rende liberi. Conoscerete la verità vi renderà liberi, dice il Signore. Ed è parola di sapienza. E noi vogliamo, giustamente, ripetendo i concetti espressi anche oggi, di vagliarci interiormente, guardarci dentro, meglio lasciarci guardare dentro, e lasciare che lo Spirito possa agire dentro di noi, perché possa far affiorare quello che è in noi, che ci governa, che ci domina, ci turba. E noi potete dire, Signore, sono un peccatore, ma dirlo senza paura di essere abbandonati o senza paura di essere indegni per questo. E Dio farà come fece Gesù con Pietro, io ti farò utile per il mio regno. Perché quando noi confessiamo, il Signore ci perdona. Ma promette anche di purificarci, di toglierci quel potere e togliendo il potere del peccato, riempirci con la sua presenza. Dobbiamo essere svuotati per essere poi riempiti. Dio ci vuole svuotare dai nostri peccati, noi lo stiamo vedendo nelle preghiere di guarigione interiore. Ci svuota. Fa buttare fuori tutto quello che abbiamo albergato nel cuore per riempirci con la sua presenza e quando il Signore va bene i nostri cuori sentiamo sollevati. Abbiamo pensieri di pace, pensieri d'amore, pensieri di perdono, di tolleranza, di compassione, di misericordia. E questi sentimenti ci danno un senso di libertà, un senso di pace profondo. Ci sentiamo con voglia di vivere. Siamo meno turbati dalle circostanze della vita. Affrontiamo meglio l'esistenza, svuotati per essere riempiti dal Signore. E terminiamo qui con queste parole. E rilecco per terminare quello che ho letto in Romani, due versetti. Cioè, non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: amare Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge.